Newsline Sera. Le 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La politica è un'apertura della Newsline, saremo insieme fino alle 19.30 con le interviste, gli approfondimenti, i temi del giorno. Naturalmente 342-8104-111 è il numero WhatsApp per i vostri commenti, i vostri interventi, le notizie sul traffico, no? Perché naturalmente siamo nel drive time, come mi insegna Giustina, che ha da poco terminato la sua conduzione, quindi sappiamo che in questi momenti, soprattutto a Firenze, ma non solo, possono esserci dei problemi. Noi li segnaliamo attraverso le vostre informazioni, quindi facciamo tutti insieme una bella rete a protezione del povero automobilista che si muove e del povero scooterista che si trova a muoversi in questi frangenti. Quindi 342-8104-111. Dicevamo, la politica: manca oramai poco più di 20 giorni alle elezioni regionali, in campagna elettorale dunque nel pieno, e ospite questa mattina negli studi della Controllo TV per la nostra rubrica Tutti al Voto Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, una compagine composta da Rifondazione, Potere al Popolo è Possibile. Intervista integrale anche in video è disponibile su controradio.it. Di seguito vi proponiamo un breve estratto che riguarda la questione dei migranti e CPR, che è uno un po' dei temi del giorno, poi avremo altri contributi su questo. Sentiamo Bundu.
Anche questa è un'ignoranza delle leggi, perché CPR che cosa sono in teoria? E questo purtroppo lo ritrovo anche in altre persone che sono contrarie al CPR, non ricordano che sono dei centri dove si identifica le persone per poi dopo espellerle se ci sono accordi bilaterali. Ricordiamo che anche in tutta Europa le persone che hanno un mandato, diciamo, di espulsione, solo un quarto di loro vengono espulse. E poi noi che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo creare quelle che sono prigioni di serie A e di serie B. Noi siamo, poi abbiamo una posizione tutta nostra contro il carcere, anche quello cosiddetto di serie A, ma questi sono centri di identificazione. Io che sono una cittadina italiana, se vengo fermata ho 48 ore perché mi identifichino e poi dopo che venga mossa un'accusa nei miei confronti, e da lì si vede se devo andare davanti al giudice, se devo andare. Invece per quello che sono gli stranieri, dunque chi non ha la cittadinanza, questi 48 ore diventano 6 mesi, a volte sono diventate un anno, dipende da chi c'è al Ministero dell'Interno. Questo significa che può colpire chiunque, perché se noi si dice che il centro di identificazione e espulsione è una cosa amministrativa, come lo è, una misura amministrativa, può anche essere che invece del cittadino italiano, invece di voi due, invece di 48 ore, allora che cosa si fa? Ci sono stati degli scontri a Milano? Ci sono state due persone che forse hanno... Bene, allora si estende da 48 ore, che cosa facciamo? Facciamo 48 giorni, può colpire chiunque.
Questo per quanto riguarda i CPR, poi torneremo subito sulla questione. Intanto vi ricordo i prossimi appuntamenti di Tutti al Voto, dalle 8.35 alle 9 su Controradio, sui nostri canali crossmediali. Il 25 settembre ci sarà Eugenio Giani, centrosinistra, 26 settembre Alessandro Tomasi, invece per il centrodestra. Dicevamo della questione CPR, tornata di attualità perché ieri il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è tornato a parlare appunto dei centri di permanenza per il rimpatrio in Toscana, e ha detto: li faremo anche senza il consenso della regione, e ne faremo due, uno per i migranti, uno per gli spacciatori. PD e AVS annunciano daremo battaglia. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Il toscano Giovanni Donzelli, alto dirigente di Fratelli d'Italia, porta il suo contributo alla campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 ottobre prossimi, e lo fa distruggendo il concetto stesso di regione, come a dire non contano niente nelle regioni né il nostro stesso candidato. Riprendendo la potente spinta centripeta del ventennio, Donzelli riporta tutto a Roma. E per risolvere i problemi della Toscana dice che saranno fatti due CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, uno per i migranti e uno più specifico per i migranti che spacciano, e che questi CPR saranno fatti a prescindere dalla volontà e dalla disponibilità della regione. Altro sottinteso: abbiamo già perso. un comportamento a dir poco autoritario esercitato in una regione che ha già detto no ufficialmente a questo genere di strumenti. Stiamo parlando di veri e propri buchi neri del diritto, caratterizzati da sovraffollamento, carenze igieniche, cibo scadente, abusi, maltrattamenti, somministrazioni di psicofarmaci senza controllo medico e ricorrenti episodi di autolesionismo, suicidi e rivolte. Più della metà non viene né espulsa né rimpatriata, ma si spendono in realtà decine di milioni di euro, senza contare le spese di polizia, manutenzione e sanità, per non parlare della gestione privata e delle opacità che hanno dato vita a numerose indagini su CPR già esistenti.
Riguardo al tema del CPR, io ritengo che debbano essere riformati, così come sono ora, sono luoghi di detenzione senza avere le caratteristiche per la detenzione, perché vengono gestiti da cooperative, da figure approssimative rispetto a quello che poi è un'effettiva situazione di detenzione, che si sviluppa anche per mesi di persone che si vuole rimandare al loro paese di origine, ma che rischiano di trovarsi in una situazione di grave disagio e insofferenza in queste strutture precarie. Questo quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana e ricandidato governatore centrosinistra Eugenio Giani, che ha concluso: i CPR in Toscana non li vogliamo, tantomeno senza che vi sia una riforma. E sulla vicenda dei CPR è intervenuto anche Alessandro Tomasi, che è il candidato, come sapete, del centrodestra, sindaco di Pistoia, e ha detto: voglio un CPR in Toscana che sia piccolo, che sia umano, che non sia un lager, perché è un'ipocrisia dire di non volerlo quando poi ogni giorno dalla Toscana parlano decine di pattuglie che portano le persone fermate perché hanno commesso crimini importanti e li portano in un CPR di un'altra regione. Questo quanto ha affermato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato del centrodestra, presidente della Regione Toscana, intervistato dall'emittente Nova Radio. Con la situazione attuale, ha detto Tomasi, la Toscana viene privata di decine di pattuglie che devono portare per l'appunto in un'altra regione coloro che sono stati fermati. Tomasi, nella stessa intervista, poi ha detto di non accettare lezioni sull'antifascismo da parte di nessuno e di credere che questo debba essere un argomento superato nel quale tutti ci si riconoscono naturalmente. E infine sulla Palestina ha detto Tomasi: bisogna lavorare al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma il riconoscimento non può essere dato in mano ad Hamas. E a proposito di Tomasi, buonasera, Daniele Lorenzini è coordinatore regionale della lista E Ora, lista civica per Tomasi presidente, grazie di essere con noi.
Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Partiamo alla questione proprio del CPR. Allora, Tomasi ha detto che vorrebbe farne uno in Toscana, però non due, come ha detto Donzelli di Fratelli d'Italia, però deve essere una struttura, insomma, ben gestita, una struttura fatta bene, non un lager. Voi siete d'accordo?
Assolutamente sì. Noi come lista civica che appoggiamo Alessandro Tomasi, insieme alla sua coalizione, siamo perfettamente d'accordo che deve essere una struttura ben gestita, con dignità per tutti coloro che sono ovviamente dentro, e assolutamente con una previsione futura per poter in qualche modo far sì che queste persone vengano in qualche modo sanata la situazione e quindi ovviamente avere la possibilità di rimanere sul nostro territorio oppure altre situazioni.
Senta, quali sono i punti cardine del vostro programma come lista per Tomasi presidente?
Beh, i nostri punti cardine sono innanzitutto il lavoro e i giovani. Il lavoro, perché noi crediamo che il lavoro significa dignità, significa crescita delle famiglie. Il diritto dell'abitare per i giovani è la vera sfida per il futuro. Quindi io credo che sia giunto il momento di uscire dall'immobilismo, di smettere di amministrare il presente e iniziare a costruire il futuro. Quindi i punti cardini sono giovani, lavoro, naturalmente la sanità. Io sono un medico che ho operato per 44 anni nel sistema sanitario nazionale, per cui conosco le problematiche dei nostri cittadini, che hanno grossissime difficoltà ad avere i servizi, anche se in una sanità che ovviamente è sempre stato un fiore all'occhiello, ora da qualche anno un po' meno. Quindi noi proponiamo per la sanità l'abolizione dell'aumento dell'IRPEF, che ormai è diventato strutturale, perché era stata messa inizialmente per sanare una situazione di un certo tipo e invece adesso è diventata strutturale, ma non bastano neppure questi soldi. dando ovviamente un grosso colpo alla classe media, che ovviamente si vede depauperato il proprio stipendio, la propria pensione. Poi vogliamo fare un piano straordinario per le nostre liste d'attesa. Non possiamo ovviamente continuare a far sì che le persone debbano per il 51%.
Ecco, ma mi permetta, Lorenzini, prego. Siccome questi sono temi, diciamo, su cui ragionevolmente possiamo essere tutti d'accordo, e anche nel anche io, per quel che conta, no, volevo dire, in generale sono temi che tutti riconoscono come fondamentali, ma come si fa? Perché qual è la vostra proposta nel merito, no? Cioè, voglio dire, da dove prendereste voi i soldi? Cosa non funziona nel sistema che ha gestito finora il centrosinistra?
No, non funziona il fatto che noi abbiamo un finanziamento per la sanità pubblica di 8.1 miliardi, che non sono moltissimi, anche perché altre nazioni hanno un rapporto PIL spesa sanitaria ben più alto rispetto al nostro. Però noi pensiamo, e siamo certi di questo, che razionalizzando e operando da buon padre di famiglia possiamo trovare nei rivoli di tante spese e in una riorganizzazione puntuale dei servizi sanitari.
Ma mi faccio un esempio, perché anche questo, diciamo, lo dicono più o meno tutti. Lei che è perché è medico, c'è una cosa che si potrebbe fare, che lei ha visto nella sua attività, che porta a uno sperpero di risorse, che si potrebbe fare diversamente per risparmiare?
Sì, ad esempio possiamo risparmiare in questo. Noi stiamo, il 51% dei cittadini toscani si rivolgono ormai a privato, quindi rivolgendosi a privato è chiaro che la sanità pubblica in qualche modo tiene. Noi siamo, premetto che noi siamo per assolutamente per una sanità pubblica, non siamo negativi nei confronti ovviamente di un rapporto con il privato, per cui se ovviamente passa questo attraverso una programmazione e un controllo di qualità. Come si fa a risparmiare risorse? Innanzitutto abbiamo tanti ospedali che ripetono le stesse prestazioni, che ovviamente riorganizzando le strutture ospedaliere possiamo dare un miglioramento della qualità del servizio e nello stesso tempo deputare alcuni centri ospedalieri per dei servizi specifici. Questo è un risparmio di salute ovviamente, anche perché i cittadini non hanno necessità di girare tutta la regione toscana per avere la migliore prestazione. Come si risparmia poi? Si risparmia assolutamente, per esempio, nella gestione delle liste d'attesa. Fa un esempio pratico. Le liste d'attesa ovviamente non è che sia un problema solo della regione toscana, ci mancherebbe.
No, chiaro,
le liste d'attesa purtroppo è un problema, anche perché aumenta la domanda, aumenta ovviamente la richiesta di salute.
Le devo chiedere di stringere, perché siamo in par condicio, quindi dobbiamo stare nei 5 minuti.
Sì, prego. Bisogna in qualche modo far lavorare di più i nostri medici ospedalieri. Innanzitutto bisogna interrompere il turnover, bisogna in qualche modo impedire la desertificazione sanitaria per medici e infermieri. Qui non si sostituiscono i medici ormai da tempo. Abbiamo delle strutture ovviamente che sono carenti di personale con servizi che non arrivano, diciamo, al cittadino. Quindi cosa fa il cittadino? Si rivolge ovviamente al privato, perché non riesce ad avere delle prestazioni adeguate. Quindi questo è già un risparmio, sicuramente un risparmio di salute, e i soldi rimangano all'interno della
molto chiaro
pubblica.
Molto chiaro. Grazie. Beh, Daniele Lorenzini, coordinatore regionale ora lista civica per Tommasi Presidente. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buonasera a tutti.
Buona serata.
Grazie.
Contro Radio News Line sera.
Veniamo alle questioni del lavoro. Federmeccanica e Assital sono tornate al tavolo della discussione per il rinnovo del contratto nazionale ai metalmeccanici, perché abbiamo scioperato per 40 ore nel nostro paese, questo quanto ha affermato Michele De Palma, segretario generale Fion CGL, parlando a margine dell'assemblea regionale della Fiom Toscana oggi a Firenze. Noi saremo a quel tavolo con la nostra piattaforma, ha detto De Palma, in cui chiederemo che il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sia salvaguardato a fronte dell'inflazione, e che oltre al potere di acquisto ci sia anche un elemento in più sul salario, perché il valore che viene generato al lavoro deve essere redistribuito alle lavoratrici e ai lavoratori. A proposito di lavoro, c'è una denuncia della NID del CDL che ha effettuato anche un presidio oggi. Alia Plures non ha rinnovato il contratto a 222 interinali su 277 tra Firenze, Prato e Pistoia. Contro questa scelta aziendale FPCGL, NID del CGL, FIT CISL, FELSA CISL CISL, Will Trasporti e Fiadel hanno protestato questa mattina, hanno dato vita a un presidio davanti alla sede di Plures in via Torre degli Agli 48. Per i sindacati quello di Ali è un comportamento inaccettabile, si faranno disservizi su tutto il territorio con disagi ai cittadini. Sentiamo Mattia Chiosi della NID del CGL.
In questa azienda c'è una sacca di lavoratori in somministrazione che abbiamo contribuito, diciamo, a far stabilizzare negli anni passati, e per questa sacca abbiamo con l'azienda e con la contrattazione costruito dei meccanismi che in qualche modo riuscissero, a fronte di un'anzianità e di un percorso positivo, ad arrivare alla stabilizzazione. Siamo arrivati in queste ultime settimane, recentissimamente, e a fronte dei percorsi pregressi invece c'è stata prospettata la cessazione inizialmente di tutti i tempi determinati diretti e tutti i somministrati, sostanzialmente per una questione legata alla stagionalità di quei lavoratori. Però sappiamo benissimo che questi non sono lavoratori stagionali, perché la grande maggioranza di questi, dei 277 presi in considerazione, sono entrati a lavorare in azienda anche in ottobre, novembre, dicembre, febbraio, e quindi non sono legati all'aumento dei volumi o le sostituzioni in ferie del periodo estivo. Quindi noi ravvisiamo che c'è sempre stato un impegno a garantire continuità contrattuale, e poi laddove c'erano le condizioni e le possibilità, alle stabilizzazioni. Quindi chiediamo che venga, l'azienda faccia marcia indietro, valorizzi il percorso fatto da queste persone, che siamo convinti, e questo, diciamo, lo rappresenta la conoscenza che hanno le RSU dell'azienda, che la mancanza di queste persone influirà anche sul servizio, sulla qualità e sulla quantità.
Allora, questa è la denuncia, le motivazioni alla base del presidio. Sentiamo come risponde l'azienda, dalle voci del presidente di Alia, Lorenzo Perra.
Ma allora, Alia ha assunto negli ultimi 4 anni circa 1000 persone a tempo indeterminato, quindi noi stiamo crescendo nella dimensione dell'azienda, per cui stanno crescendo i servizi che noi forniamo agli utenti, ai comuni, e naturalmente all'interno di un rigore che ci detta la regolazione, perché noi tutti i costi sono pagati dai ricavi, ovvero dalla tariffa. In merito agli stagionali, noi ogni anno attiviamo dei lavoratori a tempo determinato, somministrati o appunto a tempo determinato, che coprono sostanzialmente il periodo che va da aprile a settembre. Non è un elemento particolare di quest'anno. Cosa abbiamo fatto e cosa vorremmo fare? D'accordo con i sindacati abbiamo sottoscritto un accordo che prevede sostanzialmente che i lavoratori di Alia, quindi a tempo indeterminato, distribuiscano le proprie ferie attraverso una serie di incentivi nel corso dell'anno. Quindi noi non dovremmo avere, augurabilmente nell'anno prossimo, un fabbisogno così elevato di lavoratori stagionali. Poi stiamo lavorando con i sindacati per trovare delle modalità che prevedano un privilegio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Vuoi imparare il francese in versione originale? All'Institut Français di Firenze puoi, in un vero ambiente francofono. Save the date! Sabato 27 settembre, giornata porte aperte. Test di livello gratuiti. Esonero spese di iscrizione. Possibilità di vincere un corso di lingua partecipando ad attività gastronomiche. Sabato 4 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, con The Factory PRD, Oxfam Italia, Arci Prato, Anpi Prato e Vernio presenta Storie rimaste in fondo al mare, le migrazioni dimenticate. Mercoledì 24 settembre al Centro Pecci. Alle 20 aggiornamenti, dialoghi e testimonianze per non dimenticare. Alle 21.30 proiezione del documentario Apnea. A seguire talk con alcuni dei protagonisti del documentario, gli autori e i registi Claudia Cataldi, Elena e Stefano Poggioni. Ingresso libero fine esaurimento posti. Info centropecci.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla Fipili in direzione mare, code per viabilità esterna che non riceve in uscita all'Astra Signa. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. Nel ramo di Pisa, code a tratti in direzione Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. La viabilità cittadina a Firenze in via dei Pandolfini per lavori alla rete fognaria. Chiuso il tratto tra via del Crocifisso e via delle Seggiole. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Torniamo sulle manifestazioni partecipatissime di ieri anche in Toscana a sostegno della Palestina. Migliaia le persone in piazza anche a Lucca, dove un corteo pacifico e vivace si sono dato per le vie cittadine sotto centinaia di bandiere palestinesi. Anche qui è stato bloccato per alcune ore il traffico sulla circonvallazione e quello del trasporto ferroviario a causa di un prolungato sit-in sui binari. Ci dice tutto Rossana Mamberto.
Un corteo partecipato e sentito, quello che si è svolto ieri pomeriggio a Lucca, che ha sfilato in maniera pacifica e vitale attraverso le strade e le piazze del centro storico, dove studenti, cittadini, associazioni, sindacati ed anche turisti si sono riuniti in piazza San Michele sotto un'unica bandiera, quella palestinese. Dopo aver concluso il percorso autorizzato, diverse centinaia di persone hanno proseguito lungo via San Paolino per uscire dalla città, con una sosta davanti al monumento Oltre le radici. Qui è stata srotolata la grande bandiera palestinese, 10 metri di lunghezza, che ha accompagnato il corteo per tutto il pomeriggio. Una sosta simbolica davanti ad una scultura che da mesi divide l'opinione pubblica lucchese proprio per la scritta aggiunta per mano dello stesso artista: oggi è domenica, domani si muore a Gaza. Il corteo si è poi diretto alla stazione bloccando il traffico sulla circonvallazione, dove non sono però mancate manifestazioni di solidarietà anche da parte degli automobilisti fermi in coda. Il traffico ferroviario anche qui è stato bloccato per poco più di un'ora e diversa è stata la gente che si è riversata sui binari. I numeri ufficiali dell'adesione alla manifestazione restano incerti, si parla di oltre 1500 persone, ma le immagini parlano chiaro, la partecipazione è stata altissima e certo è che a Lucca una manifestazione così non si ricordava da decenni.
Allora, stiamo cercando di collegarci con il presidio dell'USB dei sindacati, ma non solo, un presidio molto partecipato al porto di Livorno, dove dovrebbe attraccare, ma insomma le notizie sono ancora confuse, dovrebbe attraccare questa nave militare americana proveniente, se non sbaglio, da Israele, carica di armi. Buonasera Omar, grazie di essere con noi. Omar, ci senti?
Sì, ci sono.
Ecco, allora innanzitutto è confermata che la nave arriva, non arriva, che succede?
Allora, noi siamo qui ad attendere la conferma ufficiale, e fra poco inizierà l'assemblea e speriamo che ci sia l'annuncio ufficiale, perché l'annuncio ufficiale può venire solo dall'autorità portuale, perché sono loro che hanno in mano la situazione sull'ufficialità, sui tutta la cronologia e il calendario degli sbarchi e degli attracchi. E in generale, all'assemblea ora annunceranno qualcosa, onestamente non so cosa, però sicuramente la nave era in rada oggi pomeriggio, quindi
no, perché era circolata la notizia che il prefetto, no? Il prefetto aveva smentito che si tratta di una nave militare, no?
Scusa, non ho sentito.
No, mi sembra che il prefetto di Livorno avesse smentito che si trattava di una nave militare.
Allora, il prefetto di Livorno, no, nave militare no, è una nave.
Sì, sì, una nave che trasportava armi, intendevo quello, cioè per intenderci.
È una nave che trasporta Caterpillar, mezzi militari logistici, quindi è una nave americana che deve portare tutto il materiale che serve per fare le guerre a Camp Darby.
Ecco, ma il prefetto ha smentito, no? Voi non... come
no,
dire?
No, il prefetto ha smentito solo che ci sia, che ci fossero armi, diciamo, nel senso proprio della parola. Ogni volta che viene contestato che qualcuno porta armi, ci sono sempre mille distinguo sulla tipologia di armi, di come sono caricate, se sono convenzionali o non convenzionali. Questo comunque è un carico destinato a Camp Darby che viene da paesi dove è in atto una guerra.
Ma come va il presidio lì? Ha ancora partecipato come ieri? Com'è la partecipazione?
La partecipazione è aumentata perché a questa assemblea penso sia la più partecipata da due giorni a questa parte. Ci sono centinaia di persone già qui all'assemblea, al Molo Italia in banchina, e ci sono penso decine di persone in fila al varco, perché per motivi di sicurezza si può entrare in porto solo con le navette. I portuali hanno messo a disposizione le navette e fanno gli autisti, quindi si entra 8 alla volta e sta continuando ad arrivare gente. Mi hanno detto che al varco c'è la fila che arriva sul fuori dal varco, quindi siamo qui che siamo leggermente in ritardo sulla tempistica dell'assemblea perché bisogna aspettare che finisca il trasporto passeggeri.
Grazie Omar da Livorno, certo. Buona serata, buona assemblea allora. E veniamo alla questione dei pullman turistici a Firenze, perché come vi abbiamo anticipato ieri sera, Palazzo Vecchio ha eliminato la fermata di Viale Ariosto. La decisione a seguito delle rimostranze dei residenti, ma anche per ottenere un maggiore controllo sugli accessi in città. I particolari da Sandra Salvato.
Spostare, rimuovere, gestire, soprattutto le lamentele che precedono e seguono le decisioni di Palazzo Vecchio di modificare continuamente le rotte dei pullman turistici e le loro soste sulla base delle criticità emerse sulla viabilità e delle polemiche dei residenti. In ultimo quelli di Viale Ariosto, oltre che degli autisti costretti ad attendere in coda prima di ripartire. Lì la fermata di carico e scarico, precisa l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, verrà eliminata perché evidentemente in quel contesto produce un sovraccarico di traffico, alcuni blocchi rispetto agli autobus di linea e un impatto non banale sulle attività di intorno. Stiamo facendo molti controlli, una risposta che arriva su sollecito di Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle, che fa leva sulle conseguenze del trasferimento del Lab da Lungarno Pecori Giraldi alle Cascine. Questo fare di necessità virtù in forza dei cantieri della tranvia non ha tuttavia accontentato nessuno, data la distanza del nuovo punto di arrivo per i turisti, in specie quelli senior e con disabilità. Ma nei piani del comune i vari aggiustamenti del tiro mirano, prosegue Giorgio, anche a disincentivare i furbetti del carico e scarico. Verrà introdotta infatti una misura per cui dopo un tot di sanzioni non sarà più possibile comprare per un periodo il ticket d'ingresso in città. Una scelta, commenta l'assessore al turismo Jacopo Vicini, per salvaguardare la qualità della vita dei residenti e il buon funzionamento della città, che tuttavia dovrebbe passare, secondo Francesco Casini di Italia Viva, da un nuovo progetto di visione per la gestione del turismo e dei suoi flussi. Siamo, ha concluso, in grande ritardo.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere quest'occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club. Il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Oltre ai libri c'è For Globe, la formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti, un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027.
Fabbrica Europa. Giovedì al Teatro Florida in prima nazionale, Two Rebel Ghosts, Lettera al Padre. di Gennaro Lauro, un'indagine sul maschile e i suoi fantasmi. Venerdì e sabato a Park, Daniele Bianco con Magma Cloud, in prima nazionale. La danza è un linguaggio universale e atto di coraggio. Venerdì al Museo Marini, Maria Chiara Argirò, i suoi musicisti, la performer Claudia Wittmann in un dialogo tra movimento e suono, con atmosfere oniriche e synth scintillanti. Info fabbricaeuropa.net, prevendite Ticket One.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
La cronaca: Pistoia ha chiuso le indagini e ha chiuso il rinvio a giudizio per 10 persone alla procura di Pistoia dopo un'inchiesta sul team ciclistico professionista Vini Zabù con sede a San Baronto. L'indagine condotta dai carabinieri del NAS di Firenze ha svelato un presunto sistema di illeciti tra cui doping sportivo ed estorsione, tutto partito nel 2021 dopo la positività di un ciclista ad un controllo antidoping e dopo un report riservato dall'agenzia antidoping della Svizzera scaturito da segnalazione anonima sulla piattaforma dedicata a quell'organizzazione. Le segnalazioni descrivevano nel dettaglio pratiche di doping, presunte estorsioni e danni agli atleti costretti a restituire parte del loro ingaggio. L'anima del genio, 25 anni del crocifisso di Michelangelo in Santo Spirito, e questo è il tema chiave dell'iniziativa in programma da ottobre a dicembre promossa dalla comunità agostiniana di Santo Spirito a Firenze. La rassegna di eventi prevede presentazioni di libri, convegni a tema storico-artistico, concerti, l'annullo filatelico e altri momenti dedicati all'artista e al suo legame con la Basilica. Si parte il 14 ottobre, sentiamo padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito.
La conferenza stampa che ci sarà il 14 ottobre alla sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio, dove lì annunceremo invece ufficialmente il Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. Questo per noi sarà un momento importante perché ci apre tutto un orizzonte nuovo qui a Santo Spirito, perché coinvolgerà un po' proprio a livello internazionale. Sarà presente in quell'occasione anche, oltre il rappresentante dell'arcivescovo che non può venire, anche il nostro padre generale, che è casualmente stato eletto da poco ed è di Villa Nova, lui di originario, quindi questo sarà un po'. Sì.
Senta, posso chiederle se ci sono aggiornamenti rispetto alla mobilitazione sull'ex caserma Ferrucci?
Per ora siamo nel silenzio, quindi non si sono mesi che non hanno fatto nessuna azione, diciamo così. Noi stiamo lavorando sempre con Crosetto, addirittura abbiamo avuto così l'ambizione di chiedergli di essere lui stesso facente parte dell'iniziativa del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, perché la nostra idea non è quella di escludere l'esercito, ma anzi, volendo il Ministro di Difesa, di coinvolgerlo in questa iniziativa. Sì, questo è, per noi è chiaro, perché vogliamo chiarire il fatto, poiché alcuni hanno fatto passare a Crosetto la voce che noi volevamo fare qui un hotel, quindi fare attività commerciale, cose assurde. E noi invece abbiamo chiarito che il nostro unico obiettivo è quello di fare un centro internazionale di studi e vogliamo coinvolgere anche il Ministro della Difesa, se fosse d'accordo.
Gianni Sloggi alla scoperta di Santa Croce, il festival che Controradio organizza con l'Opera di Santa Croce, l'ottava edizione dedicata al tema della pace. Da domani fino a sabato concerti, talk, performance con ospiti di grande autorevolezza, da Michelangelo Pistoletto a Carlo Lucarelli, da Enrico Rava a Gianni Maroccolo. Oggi vi segnaliamo in particolare l'incontro che si svolgerà giovedì 25 alle 20:30 nel Cenacolo di Santa Croce con Aldo Schiavone e il suo ultimo saggio Occidente senza pensiero. Con lo storico ci saranno Riccardo Valentini, Riccardo Nencini e Irene Stoldi. Sentiamo una breve intervista con il professor Schiavone.
Noi stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti sconvolgenti, un'epoca quale mai la storia dell'umano aveva vissuto prima di adesso. Un salto nel vuoto, un salto in avanti e un salto nel vuoto di proporzioni che non riusciamo ancora a concettualizzare, dovute al salto tecnologico, alla rivoluzione tecnologica permanente nella quale noi siamo immersi da alcuni decenni. Ebbene, questo salto in avanti e nel vuoto non è accompagnato, mi sembra, da nessun adeguato pensiero critico dal punto di vista delle scienze dell'uomo, delle scienze umane, del sapere sull'umano. È accompagnato da un grande salto in avanti nelle nostre conoscenze tecnologiche, nel nostro sapere, diciamo così, scientifico, nella nostra lettura e interpretazione della natura, dell'universo, ma non di sapere sull'umano, in cui, nel quale invece c'è una regressione, una povertà spaventosa. Questo squilibrio, no? Tra, come dire, la tecnologia che ci trascina in avanti e un pensiero dell'umano non adeguatamente, non capace di sorreggerlo, in questo scompenso io vedo un rischio gravissimo. Credo che la sofferenza della democrazia in Occidente è dovuta molto anche a questa mancanza di pensiero critico.
È come essere in disaccordo con Schiavone. Allora vi ricordo l'incontro naturalmente a Gianni Sloci. Anche quest'autunno sarà animato dalla 50 giorni di cinema a Firenze, una rassegna giunta alla 16ª edizione che porterà ben 9 festival di cinema internazionale in città, da 7 ottobre all'11 dicembre, al cinema La Compagnia, come in altre sale, luoghi della cultura. Tra le novità, grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, sarà a disposizione del pubblico un abbonamento a prezzo ridotto, un abbonamento gratuito per gli under 25 per tutta la rassegna. Sentiamo Camilla Toschi, responsabile dell'attività della compagnia, Olivia Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze.
Tornano i 9 festival internazionali nell'autunno del cinema qui alla Casa del Cinema, La Compagnia. Siamo molto contenti. Come anticipavi, abbiamo un cambio di programma su quello che sarà il festival che inaugurerà la rassegna. Sarà la 16ª edizione del Middle East Now, dal 7 al 12 ottobre, che come sempre porterà l'attenzione sul Medio Oriente attraverso la sua cultura, il suo cinema, ma anche il suo cibo. Ci saranno varie attività collaterali dedicate all'arte, alla grafica, insomma, come sempre un'occasione per guardare da vicino cosa succede in quella parte del mondo. Come sappiamo è un momento molto difficile e critico. Il Festival Middle East da sempre si è molto impegnato per dare voce a Gaza, alla Palestina, e già il poster del festival ci anticipa e ci ricorda l'urgenza di parlare sempre di più, non smettere mai di parlare di questi temi.
La novità di partenariato che noi ha già risultata positiva in tutto il settore dell'arte, quando facciamo i restauri al teatro, e adesso il cinema. Cinema, che è questa grande opportunità culturale, è un sistema che si rivolge soprattutto ai bambini, ai giovani che trasmettono alle famiglie, quindi si integra anche i nuclei familiari, quindi anche un'inclusione culturale. Una possibilità di venire a vedere durante il festival, durante tutti questi festival, sotto i 25 anni completamente gratuito. E invece solo un abbonamento per 16 possibilità di entrata, che poi uno può svolgere anche in 2 persone, quindi utilizzarlo per 8 volte, a 3 euro a una. E quindi veramente.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera, la storia di cui vogliamo parlarvi questa sera, ha a che fare, l'avrete letta, ne avrete sentito parlare a proposito della manifestazione di ieri indetta dai sindacati di base. Poi dopo, insomma, oltre ai sindacati di base vi hanno partecipate tantissimi, anche esponenti dei sindacati non di base, cittadini, studenti, nell'ambito della giornata di mobilitazione per la Palestina. E nella manifestazione di Calenzano, presidio allo svincolo della 1 di Calenzano, un episodio ha fatto particolarmente discutere, cioè il fatto che a un certo punto il presidio è stato sorvolato da un deltaplano, peraltro con i colori della pace. E questa cosa ha fatto molto discutere. Sono state le denunce, delle prese di posizione. Noi vogliamo far risentire la voce della persona che era su quel deltaplano, Carlo Berni. Stiamo cercando di contattarlo, quindi vediamo di raggiungerlo il prima possibile, perché ci aveva dato l'ok, quindi un attimo e siamo da voi.
Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I leave me thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on.
Eccolo qui, allora ce l'abbiamo, Carlo Berni, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, lei voleva inneggiare ad Hamas volando col deltaplano sul...
Figuriamoci, no, assolutamente no, non era una questione come tanti giornali hanno decantato, diciamo.
Perché ha deciso di fare quel gesto?
Ma semplicemente perché il sindaco di Calenzano mi ha detto di fare delle foto sulla manifestazione, anzi sul raduno della manifestazione, nemmeno sulla manifestazione in genere.
E quindi lei ha usato il deltaplano, ma non ha immaginato che questo potesse determinare delle polemiche?
No, assolutamente no, ma per immaginarsi delle polemiche bisogna mettercela tutta, voglio dire, perché un deltaplano che ha la bandiera della pace mi sembra un po' strano, no?
Sì, però sai, è un momento in cui ci si appiglia a tutto, no?
Lo so, ma è la macchina del fango, no?
Lei cosa risponde alle accuse che le vengono lanciate?
Non rispondo affatto, perché gli si dà adito facendo così.
Ok, però non rispondendo, come dire, si lascia spazio all'accusa e basta.
Ci sono alcuni giornali che hanno già risposto praticamente, e quindi basta leggere.
Sì, ma magari ce lo dica anche ai nostri ascoltatori che non hanno avuto il tempo oppure l'opportunità di leggerli questi giornali.
L'ultima che ho letto ora è il Fatto Quotidiano, per esempio, che che ha descritto, ma semplicemente telefonato per dirmi: ma come sta questa cosa? Era semplicissimo, no?
Cioè quello che abbiamo fatto noi sostanzialmente.
Esatto. Esatto.
Peraltro lei ci racconta, io non la conosco di persona, ma insomma persone che la conoscono ci dicono che lei è impegnato nel campo della pace da tempo, insomma, quindi...
Ma certo.
Qual è il suo stato d'animo?
Ma dunque, sono contento perché ho ricevuto, non pensavo sinceramente, tantissime telefonate di solidarietà da parte di tutti. Io i social in genere non li guardo, ma anche su social mi dicono che si è scatenato il mondo proprio su questa cosa. E l'ho detto, preferisco non rispondergli perché altrimenti si alimenta e basta. Ecco.
Grazie.
Purtroppo...
Sì, no, finisca.
No, purtroppo siamo, mi sembra, in una situazione globale molto, molto difficile, ecco. E quindi la gente si attacca a tutto, probabilmente.
Carlo Berni, grazie di essere stato con noi, di averci, come si dice, messo la faccia, la voce nella fattispecie. Buona serata.
Buona serata
a lei, grazie. Oh, allora, solidarietà a Carlo, stanno arrivando diversi messaggi. Do you remember di Flavio Pagano, attivista pro palla, con la foto del suo deltaplano si riferiva a Porco Rosso, il film di ambientazione di Miyazaki e non all'attentato del 7 ottobre. Un altro ci chiede: ma perché Hamas ha usato il deltaplano per le proprie azioni? Sì, il 7 ottobre parte dell'azione fu compiuta appunto attraverso dei deltaplano. Non abbiamo più tempo per leggere i tantissimi messaggi che sono arrivati, grazie, vi siete svegliati all'ultimo come il Pisa ieri contro il Napoli. Per rimanere in tema calcistico, previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani nuvolosità variabile con locali piogge più probabili nella notte e la prima parte della mattinata, successive schiarite alternate a locali annuvolamenti alle zone occidentali associate a isolate piogge, eventi occidentali moderati forti sulla costa centro-settentrionale, deboli moderati sulle zone interne e i mari molto mossi a nord dell'Elba, mossi altrove. Temperature in ulteriore diminuzione su valori decisamente al di sotto delle medie del periodo. È tutto, la linea tra pochissimo a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.